Credo che fare satira è come andare al bar, cioè, si è sempre fatta e si fa, poi uno diventa professionista o no.
E con questa considerazione che iniziamo un laser su un professionista della satira, forse il più noto, il più popolare e il più illustre d'Italia.
Sono Francesco Tullio Altan, più noto come Altan, e faccio vignette.
Altan abita in un luogo che gli assomiglia, ad Aquileia, un paesino di poche migliaia di persone, quasi isolato, ai confini della provincia di Udine e soprattutto ai confini orientali d'Italia, un paesino con un grande passato. Aquileia fu infatti capitale di una regione augustea ed anche una metropoli della Chiesa cristiana. E ancora oggi è uno dei siti archeologici più importanti e preziosi d'Italia. Aquileia pretende una musica adeguata al suo passato splendore, musica che accompagnerà questo documentario sul suo abitante più prestigioso.
Io ho sempre disegnato, fin da piccolissimo, anche perché ai miei tempi, quando ero piccolo io, non c'erano molte alternative. Uno leggeva o disegnava. L'ho sempre fatto, un po' a scuola, per i miei compagni di scuola, disegnavo delle storielle di cowboy. Ho continuato al liceo, sul giornalino del liceo a Bologna. Poi a un certo punto qualcuno ha visto delle cose che facevo, mi ha suggerito di mostrarle a qualcun altro e alla fine questo è diventato un mestiere senza che io l'avessi previsto. Ho cominciato a pubblicare qualche cosa quando ero ancora all'università, studiavo a Venezia architettura. Poi un amico mi ha proposto di seguire una piccola troupe in Brasile che doveva fare un documentario sulla musica popolare brasiliana per la RAI. Io naturalmente ho accettato e da quel punto la facoltà l'ho lasciata e ho cominciato a lavorare un po' in cinema, anche come scenografo nel cinema. Intanto continuavo a disegnare, ho pubblicato qualcosa anche sui giornali brasiliani e un amico brasiliano mi ha suggerito di venire in Italia e parlare con un agente che lui aveva conosciuto, si chiamava Marcelo Ravoni. Io in un viaggetto rapido che avevo fatto in Italia l'ho conosciuto, lui ha portato delle mie cose a Linus e da lì è partita la carriera, diciamo così. Oreste Rimone era il direttore all'epoca, Fulvia Serra era la sua vice, poi è diventata direttrice anche lei. Del Buono, che credeva al primo incontro che io fossi brasiliano, perché avevo un po' di accento all'epoca, perché non conoscevo italiani a Rio.
Quando ho cominciato per fare queste cose, venivo da 5 anni di Rio de Janeiro e ho fatto 1 anno e mezzo di Milano, dove queste cose sono partite in un certo modo.
Altan ama ricordare pubblicamente la sua carriera professionale, iniziata quando il mondo, e in particolare il mondo della comunicazione, era tanto diverso.
Io all'inizio mandavo le cose al giornale col fuorisacco, andavo in stazione a portare la buta che andava sul treno, insomma una roba che sembra dell'Ottocento. Nell'82 Scalfari mi ha chiamato perché Porattini era andato via da Repubblica per la prima volta e mi ha proposto di prendere il suo posto e io ho detto guarda no, io ho 80 km andare e tornare ogni giorno per spedire una vignetta, no. No, guarda che hanno inventato una macchinetta che con il telefono, ecco, questo è l'82, se sembra del 1600.
Ma vediamo la carriera professionale di Altan attraverso le opere.
C'è stata la prima storia a fumetti, che era quella di Casanova, anche quella nata da un progetto che era proprio di Marcello Ravoni, che aveva affidato pezzi delle memorie di Casanova a diversi illustratori. Dopodiché è venuto Colombo, intanto è nata anche la Pimpa, e insomma anni in cui c'è molta energia giovanile ancora e si fanno tante cose. in realtà i disegni che facevo io erano dei disegni singoli con testo, anche se non riguardavano la politica o l'attualità, però erano piuttosto osservazioni sulla vita, un po' metafisiche alle volte. Siccome pubblicavo le prime cose su Linus, Linus era una rivista di fumetti, ho detto provo anch'io. E Colombo è stata la prima storia che loro hanno pubblicato e dopodiché ne sono seguite parecchie altre. E Cristoforo Colombo è la storia dello scopritore dell'America. C'è un prologo della storia di Colombo che si svolge là, in America, dove ci sono degli indios che non sanno che cosa gli capiterà tra un po' di tempo, tra cui un personaggio di un indio nato lo stesso giorno di Colombo, che alla fine lo incontrerà dopo la scoperta e se lo riporterà indietro in Spagna con la sua nave. Vabbè, la storia è piena di flashback, di divagazioni, perché all'epoca, siccome mi pagavano per fare queste cose, a me sembrava importante riempire le pagine fitte. Adesso con una pagina di quelle normalmente un fumetto ce ne farebbero 4 o 5 per la densità. Dopo Colombo c'è stata Ada, il personaggio un po' ispirato al romanzo inglese. Poi un'altra storia che si chiamava Cuori pazzi, che era invece una storia svedese, bergmaniana in qualche modo, in una Svezia in cui appariva un immigrante sardo insieme a un immigrante tunisino, sto parlando del 77 o cose così, quindi con un po' di anticipo su quello che poi abbiamo tutti conosciuto. E dopodiché San Francesco, la storia si chiama Franz.
E veniamo ai due personaggi più noti di Altan e, se non vecchi, sicuramente più longevi. Tra di loro la più conosciuta, che ci obbliga per qualche secondo a cambiare musica.
La Pimpa è nata con mia figlia piccolina, in realtà non è nata come idea di personaggio da pubblicare, era più un gioco tra me e lei. Anche lì è intervenuto Ravoni, che ha preso la prima storiella che avevo scritto per mia figlia, l'ha portata al Corriere dei Piccoli, che era diretto allora da Alfredo Barberis, e il quale io adesso non so perché ha detto la voglio, perché io riguardando le prime storie della Pimpa la vedo bruttissima la Pimpa, era disegnata in un modo piuttosto selvaggio, insomma. Però a lui è piaciuta ai bambini subito, e sono 45 anni abbondanti che continuano a disegnare pallini rossi su questo personaggio. Ciputi è nato nel 75, nello stesso anno in cui è nata la Pimpa, per cui questa è una specie di schizofrenia che mi porto dietro da sempre. È l'unico forse personaggio delle vignette che ha un nome, a parte quella signora che di solito cucina con il marito vicino, che anche lei ha un nome, si chiama Luisa, è uscito adesso un librettino pubblicato da Gallucci che si chiama La Luisa, sono vignette che riguardano questo personaggio. Gli altri non hanno nome, a parte qualche politico che si riconosce, ma sono pochi. A me interessa abbastanza poco occuparmi degli eletti, mi interessa molto di più occuparmi degli elettori, perché insomma se questi sono dove sono qualcuno ce li ha messi.
Anche il mestiere del fumettaro, o meglio dell'illustratore, può risultare però sfiancante.
A un certo punto mi sono reso conto che quel lavoro lì era troppo pesante per me, che col passare degli anni diventava molto faticoso. E ho fatto delle brevi storie a fumetti ancora, ma quelle lunghe, i romanzi no. È una questione degli anni e anche dell'accumulo di molte cose da fare, perché le pubblicazioni su giornali, sull'Espresso, su più tardi su Repubblica, tutto il lavoro che mi dà Pimpa, perché Pimpa, oltre alle storie, a fumetti, ci sono i libri, i cartoni animati, tutte queste cose, non riuscivo più a prendere quel tempo che mi serviva per scrivere dei romanzi lunghi.
La scelta di Altan fu quindi quella di rinunciare alle storie lunghe, che richiedevano mesi di intenso lavoro, per darsi quasi del tutto alle vignette.
Le vignette nascono, spiace dirlo, spesso soprattutto dall'attenzione. Uno deve avere le orecchie ben aperte e gli occhi ben aperti. Anche se non cerca qualcosa in particolare, alla fine c'è qualcosa, che una stonatura, una frase che ti fa scattare una reazione. Quindi l'ispirazione, diciamo così, viene dai giornali, dalla televisione, dalla radio, insomma tutti i mezzi a cui tutti possiamo accedere, perché questo mi dà la garanzia che quello di cui io parlo è una cosa nota ai miei lettori, perché molti giornalisti hanno informazioni, diciamo, di corridoio, queste cose che non si sa mai se sono vere o sono false e non sono note agli altri, quindi parlare di quello non mi interessa.
E le vignette portarono Gioco Forza al TAN ad interessarsi dell'attualità animata inevitabilmente dalla politica, che lui affronta comunque in maniera molto personale.
Mi interessano poco i personaggi politici come persone, insomma, come individui. A parte qualche caso che c'è stato, parlo di Andreotti, Craxi e Berlusconi soprattutto, e adesso anche Salvini, che sono talmente ingombranti che uno non può fare a meno di occuparsene. Se no, mi interessa di più l'elettore che ha messo questi personaggi al loro posto. Interessano di più quelli che sono gli oggetti della politica, non gli attori principali, perché alla fine appunto tutto tende a risolversi spesso in un gioco interno, insomma, come una questione di equilibri nell'occupazione del potere, eccetera. Però queste persone non stanno lì per caso, rappresentano comunque degli interessi particolari, anche minimi, ma che sommati poi danno quei risultati. E credo che sia forse solo lì che si può comunque cercare di ottenere qualcosa attraverso questo tipo di lavoro, perché poi alla fine il gioco si risolve su un altro tavolo.
Altan evidenzia con soddisfazione il maggiore godimento del suo lavoro.
Mi succede spesso che qualcuno mi dice: questa vignetta mi è piaciuta perché è quello che pensavo, ma non avevo trovato il modo, la parola giusta per esprimerlo. E, sì, e questo effettivamente è il piacere più grosso che c'è in questo lavoro, perché io non credo tanto alla capacità distruttiva della satira, perché ormai i personaggi sono di gomma, sono poco reattivi a questo tipo di... anzi... spesso sono anche contenti di essere oggetto di un'attenzione qualunque essa sia. E sento che questo lavoro mi mette in comunicazione con un gruppo di persone che come singoli magari si sentono un po' soli, ma attraverso il riconoscimento di una battuta comune si sentono un po' meno soli e quindi si confortano un pochino.
Far ridere, o anche soltanto sorridere, non è però per niente facile.
Ma la satira si fa sempre allo stesso modo, grosso modo. Possono cambiare appunto gli obiettivi, gli bersagli, perché adesso è molto più complicato di una volta, perché tutti tendono a auto-prendersi in giro, insomma, in poche parole. Fanno tutto da soli. Noi facciamo un commento a tutte queste cose, ma spesso arriva anche dopo quello che loro stessi si sono fatti. Una volta gli schieramenti erano più chiari, c'era la destra, c'era la sinistra, c'era la classe operaia che sta votando strano, insomma, sta votando un po' contro se stessa in qualche modo. Sono tutti fenomeni molto più complessi da capire e da fissare in una vignetta. Adesso è un po' più difficile, forse proprio per questa confusione che c'è, per questa alternanza di ruoli, questi personaggi si scambiano fra di loro, uno di una mattina di destra, il pomeriggio di sinistra, la sera non si sa più cos'è, insomma, come personaggi in sé mi interessano sempre meno. È tutto cambiato in modo veramente profondo.
pur non essendo il suo pezzo forte, come lo sono ad esempio per Manara, anche Altan ama disegnare le donne, non sempre col grembiule e ai fornelli.
Le donne sono belle perché mi piace disegnarle, devo dire la verità. Il fatto che siano vestite o svestite non ha nessuna importanza e non riguarda quello che dicono. In realtà i personaggi delle donne, secondo me, sono più concreti di quelli degli uomini. Si lasciano meno infinocchiare dai discorsi e vanno al sodo le donne.
Sulle vignette Altan ha molto da dire.
Il fatto che le vignette possano essere una specie di editoriale si dice molto spesso, qualche volta può essere, col vantaggio che siccome le parole della vignetta sono poche si fa presto a leggerlo. Credo che sia anche per quello che spesso la gente sul giornale la prima cosa che guarda è quella, insomma. Io cerco che nelle vignette di metterci più ironia che sarcasmo, perché il sarcasmo è un po' fine a se stesso, è un po' pessimista, troppo per me. Sdrammatizzare è sempre bene, secondo me, soprattutto in questi tempi feroci e cattivi, dove tutto invece è sottolineato e accentuato, va bene. Però non bisogna sdrammatizzare troppo, se no si finisce per non dare importanza alla vita.
E Altan ha molto da dire anche sulla satira, madre di tutte le vignette.
La satira sociale mi interessa di più di quella strettamente politica, perché io parlo di personaggi tra cui ci sono anch'io, voglio dire. Io parto da me per avere quelle reazioni, quindi mi metto in mezzo a tutti gli altri, non sto a fare il giudice superiore, insomma. E comunque la società c'è, a prescindere da qualsiasi politica che sia al potere o no, subisce, reagisce, in questo momento comincia a fare qualche gesto di reazione che mi trova la mia grande simpatia, e comunque è quello il mondo in cui io sono dentro e quello che mi interessa. Che la satira sia necessariamente moralista, no, direi di no. C'è qualche aspetto di moralismo, ma anche quello diventa pericoloso se diventa estremo, insomma. Bisogna avere anche compassione di questo mondo, insomma. Mio padre era un antropologo, uno dei primi antropologi culturali che ha avuto una cattedra in Italia, e mi ha insegnato parecchie cose, ma mi ha soprattutto fatto un ritratto del popolo italiano nella storia, non tanto nell'attualità del momento in cui si parlava, che credo che sia la base comunque della mia visione di questa società, che è questa incapacità degli italiani di avere uno stato e quindi un sentimento della comunità. Gli italiani sono egoisti, c'è poco da fare. E anch'io, come tutti, voglio dire, certamente. Però la differenza, secondo me, sta fra chi si abbandona a questa cosa e chi tenta di resistere. Ecco, tutto lì.
In ogni occasione, Altan non può evitare di comunicare un sentimento morale che trapela da ogni sua vignetta.
Il grande sforzo è di non essere come siamo, cioè di tentare di reagire a queste cose, di difendersi da una specie di deriva che ci porterebbe tutti a fare delle cose che non si devono fare. Ma non riesco, voglio dire, a tenermi fuori dagli altri, a guardare queste cose come con uno sguardo da giudice. Mi sono mai sentito nella posizione di giudicare questo mondo dal punto di vista esterno. Io sono là dentro, mi nascondo abbastanza bene, ma insomma sono là.
E spesso Altan non nasconde un suo legame forte, quasi un amore.
E la radio è molto utile perché uno sta disegnando, sta facendo, ascolta così,
però comincia a sentire delle parole che si ripetono, le dice uno, poi in un altro contesto del tutto diverso ripete quell'altro, e allora lì io dico è un suono della campana rotta.
Tanta è la contiguità con la radio e tanta è la distanza non solo dalla rete, ma anche dagli illustratori, gli autori o i cosiddetti fumettari che sono cresciuti nell'epoca di internet e in internet.
Io sul web non so molto bene perché non è che lo seguo, non sono dentro alle cose. Però so che ce ne fa tantissima di satira sul web, magari spontanea, magari un po' selvaggia. La conosco poco, quindi non vorrei addentrarmi in giudizi. Però è un linguaggio diverso, tra l'altro in un contesto dove appunto girano notizie improbabili, false, spese volentieri, e non si capisce più veramente di che cosa ci si occupa, se è la realtà o una finta realtà o cos'è. I nuovi sono Zero Calcare, che secondo me è molto bravo, mi piace anche molto, anche se capisco che apparteniamo a due mondi che non si comunicano. Io delle volte faccio un po' fatica a seguire le sue storie. Lui si riferisce a un mondo che è il suo, che ha delle sue regole, un suo linguaggio. Ormai io non posso più pensare di condividere quelle cose, insomma, sono troppo vecchio. Quelli più vecchi partivano comunque da un'idea del disegno diversa. Cioè, il disegno di Prata, a parte le sue storie che sono bellissime, il disegno di Prata è un disegno degno di qualsiasi grande artista che non fa fumetti, insomma, che è quello di Manara, quello di Breccia, per dire. Forse adesso a questo lato qui interessa un po' meno a questi ragazzi più giovani. Gli interessa esprimere delle cose attraverso un segno, spesso che è lavorato sul computer, alla tavoletta, che dà tutto un altro risultato.
Alla fine dell'incontro, nella sua magnifica casa rurale di Aquileia, viene di chiedere del futuro a Francesco Tullio Altan. È il grande vecchio Altan, visibilmente più grande che vecchio, non può che dare una risposta da par suo, semplice e succinta.
Io sono arrivato a un punto della vita in cui fare grandi progetti per il futuro non è proprio il caso, e quindi finché reggo farò quello che sto facendo.